Grazie, grazie per questa bella introduzione, anche un po' imbarazzante perché adesso bisogna essere all'altezza di rovinare questo paesaggio molto bello con questa presentazione e ho anche saputo che per molti di voi questa è la prima volta in planetario e quindi avete avuto un'idea un attimo di quello che può fare in planetario. Allora, di cosa parleremo stasera? Di cosa proverò a parlare? Di un argomento molto generale, che riguarda in sostanza forme di conoscenza umana in rapporto a quello che noi siamo come componenti dell'universo. Il titolo forse un po' ambizioso, esagerato, però parlerò dell'universo, perché non parlare della cosa più grande di tutte, della fisica quantistica e della conoscenza in generale e dei loro rapporti in qualche modo. Ho rappresentato qui, se guardate, questo è una specie di universo che guarda se stessi. Questo disegnino è dovuto a Wheeler. Ecco, Wheeler si interrogava su un discorso del quale noi dopo parleremo un attimo, cioè della nascita in qualche modo di una relazione che è tipica della fisica quantistica tra qualcosa che osserviamo e qualcosa che è, nel senso di possiede la qualità dell'esistenza. Una storia del tutto, tanto per iniziare, parlerò di questo, è anche una storia un po' semplicistica della conoscenza umana. Mi è capitato di scrivere anche su qualche rivista che non fosse strettamente di fisica. Parlerò della scienza e ne parlerò nel senso della fisica moderna, come conoscenza fondamentale. So dei limiti di questa posizione, il cui nome è riduzionismo in filosofia teoretica, lo so, e ne farò venia. E parlerò delle lezioni che si possono imparare dalla fisica moderna, in termini di come trattare lo spazio, il tempo e la distinzione soggetto-oggetto, e parlerò poi della filosofia e in particolare di filosofia orientale e del suo insegnamento in analogia con la fisica moderna. Ora, non è facile trattare questi temi perché è facile trattarli in un modo un po' banale, no? E questo avviene spesso e avviene forse anche troppo spesso. La mia pretesa, e sì, questo lo pretendo o provo a farlo, è di trattare la cosa con rigore. Adesso cos'è il rigore? Beh, ne parleremo un attimo, no? Non è, il rigore nelle varie conoscenze umane è di un'altra forma, a volte rispetto a quello a cui noi siamo abituati a pensare, per esempio in matematica, e di questo parleremo un attimino. Una storia del tutto. La mia idea è di cominciare con una storia del tutto. Voi capite bene che è un po', non è possibile fare la storia dell'universo in un'ora. Quindi noi la facciamo in 10 minuti. E beh, certo, se non è possibile in un'ora, facciamolo in un tempo più breve, che magari ci si annoia di meno. Questo grafichino qui rappresenta molto male la storia dell'universo, ma ne rappresenta alcune caratteristiche importanti. Allora, prendete questo punto qua, immaginate che l'universo si evolva, in un certo senso, questo è l'universo a tempi diversi. Prima una grande espansione qua, una grande palla di fuoco in qualche modo, non è il fuoco solito, però vabbè, una grande palla di fuoco ed energia. E poi, ecco, questo piatterello qua rappresenterebbe l'universo, no? Nell'espandersi nel tempo l'universo diventa sempre più grande, diciamolo meglio, le distanze tra questi oggetti, che poi sono le galassie, diventano sempre maggiori. L'universo è stato soggetto a un'evoluzione importante, è andato, e lo vedete dai diversi colori qua, è andato da un universo primordiale, questa sfera di questo fuoco è un fuoco nucleare, subnucleare. Non è il fuoco chimico, è un fuoco molto intenso e ha cambiato composizione fino ad arrivare qui dove siamo adesso ed è in una situazione in cui c'è tanto, tanto, tanto vuoto e vi sono isole di stelle, no? Città di stelle. E una di queste galassie, magari una galassia contiene 100 miliardi di stelle, tanto per dare un'idea, e una di queste è il Sole. Quindi una struttura molto grande che ha subito un'evoluzione grandissima che fino ad arrivare a un universo maturo e la cui età è di 13,8 miliardi di anni. Come fai a saperlo? Beh, c'è scritto sul libro di cosmologia e questo è il motivo per cui lo so. Vi sono delle prove sperimentali e dei modelli che hanno una serie di controlli e di questo io non parlerò. Però però di questo non parlerò, di come sono costruiti, perché sarebbe troppo lungo e noioso e non lo so fare. Allora, e questa è un'altra scala, no? È un'altra, semplicemente è una nuova rappresentazione, stavolta il tempo qui se ne scorre per di qua, cioè va da sinistra a destra e lo spazio aumenta in questa direzione. Cosa serve quest'altra rappresentazione dell'universo? Vedete, qui si parte, la solita sfera di fuoco, ormai si legge dappertutto, il Big Bang, la grande esplosione. Questa non è la solita esplosione che uno può immaginarsi di un palloncino in un cortile, eh? Questa è diversa. Quando un palloncino esplode in un cortile, quando qualcosa esplode, esplode, una bomba esplode, esplode in uno spazio-tempo che è fisso. Per esempio esplode il proiettore del planetario, esplode nel planetario. Noi siamo qui e ci becchiamo le schegge, speriamo di no. Allora questa è un'esplosione. Questa invece è un'espansione di tutto lo spazio-tempo, cioè è il tutto, il tessuto spazio-temporale si ingrandisce. Quindi è una cosa diversa, eh? Forse sarebbe più corretto pensare a questa in termini di espansione. Da sinistra a destra il tempo aumenta, quindi vuol dire che oggi, today, scusate, ogni tanto capiterà qualcosa in inglese, oggi vuol dire 13,8 miliardi di anni da un istante iniziale. Da qui, voi capite che in 13, quasi 14 miliardi di anni succedono tante cose. E allora, l'età della Terra è circa 4-5 miliardi di anni. Quindi la Terra come pianeta è comparsa quando già c'erano le galassie, vedete qui sono le galassie, eccetera. Questa stella, questo grafico non è in scala, non è in scala, questa prima parte dura in realtà pochissimo e infatti ecco il tempo, 300 secondi, questi sono i primi 300 secondi, no? E avvengono tante cose, sono cose importanti che io non discuterò in dettaglio, però solo per dirvi che qua ci sono dei tempi, vedete, solo nel primo secondo, 300 secondi, 300.000 anni. Quando l'universo era vecchio, 300.000 anni, questa sfera di fuoco ha un po' rallentato la sua, ha un po' perso energia. E se vi è una certa energia e tutto si espande, la densità di energia diminuisce, quindi l'energia localmente diminuisce ed è come se un po' tutto si raffreddasse. E allora, siccome tutto si raffredda, possono formarsi delle cose un po' più stabili, come degli atomi, e poi si formano le galassie, poi si formano scusate, le stelle, le galassie, eccetera. La storia dell'universo, quindi, di cosa è fatta? È fatta di una serie di raffreddamenti, in qualche modo, di questa bolla primordiale ad altissima energia, ad altissima densità di energia qua dentro. E infatti qui ci sono vari processi, questi primi, per esempio, 300 secondi vedono, sono grosso modo quelli che in un famoso libro divulgativo erano i primi 3 minuti, che diciamo, portano alla formazione dei primi elementi. Dei primi elementi vuol dire l'idrogeno, o i nuclei dei primi elementi, l'idrogeno, l'elio, il litio, il berillio, il boro, ecco, e basta perché questa sfera che si sta espandendo perde energia, non riesce più a formare elementi più pesanti, e gli elementi più pesanti verranno formati molto più tardi nelle stelle. Oggi non è solo l'anniversario stavamo parlando prima di anniversario del planetario, è anche il 150° anno della scoperta della tavola di Mendeleev. Allora forse è bello ricordare che gli elementi nell'universo, alcuni si sono formati durante questo raffreddamento, ma non c'è stato tempo a sufficienza per formare elementi, per esempio come il ferro. Il ferro si è formato molto più avanti nelle stelle. Quindi vedete che le stelle appaiono qua, quando l'universo ha 10 alla 9 anni, cioè 1 miliardo di anni, qui appaiono le prime stelle. E poi l'universo si è acceso e poi ha cominciato a funzionare, le galassie, e si arriva ad oggi. La cosa importante quindi è che l'universo ha attraversato tutti questi cambiamenti e durante questo raffreddamento è stato possibile formare delle strutture, per esempio un atomo. E questo è il famoso disaccoppiamento della radiazione cosmica di fondo, quando l'energia è divenuta così bassa, l'energia localmente è divenuta così bassa, che l'atomo di idrogeno è rimasto stabile, non è più stato dissociato dall'energia che viaggiava intorno. Questa è la storia dell'universo. Dice, ma questa storia è un po' schematica, sì, questa storia è un po' schematica. Le prove di questa storia sono piuttosto forti e stanno scritte nel libro di cosmologia e sono il risultato di una serie di teorie e osservazioni che ha una tradizione lunghissima e forse si potrebbe chiamare l'inizio di questa tradizione con la teoria della relatività generale. Ho la fortuna di avere in aula qui in questo momento il mio maestro di relatività generale, un uomo che mi ha insegnato qualcosa anche oggi. E lo conobbi il 1 marzo 1982, è il giorno in cui feci la prima lezione del corso di relatività. E questa è sicuramente una fortuna, no? Per me. E lui mi ha insegnato che la teoria della relatività generale è nata nel 1915, essenzialmente per opera di Albert Einstein. Cos'è una cosmologia? La teoria della relatività generale cos'è? È una teoria della gravitazione, e questa teoria della gravitazione è la teoria della gravitazione che viene usata dai modelli cosmologici per trattare l'universo. Quando prima ho detto che noi sappiamo l'età dell'universo bene, questi 13,8 miliardi di anni, ecco, uno dei motivi per cui la sappiamo così bene è che abbiamo una buona teoria della gravitazione. Magari non definitiva, ma una buona teoria della gravitazione. E quindi la relatività generale, cos'è una buona teoria della gravitazione? Beh, la relatività generale, in particolare applicata all'universo. E si chiama cosmologia, questa scienza, nata circa tra il 1924 e il 1927 ad opera di Friedman e Lemaître, uno a San Pietroburgo e l'altro da qualche parte in Belgio, forse a Louvain-la-Neuve, Leuven. Va bene, grazie a tutto questo e a prove sperimentali, le quali non discuterò, ma per esempio, solo per dirne una, la rivelazione della radiazione cosmica di fondo. Questa è uno schema, piuttosto modello, teoria, piuttosto consolidato della nostra comprensione della storia dell'universo. Quindi è una comprensione, oltretutto conosciamo anche molti dei dettagli di tutte queste transizioni complicate che riguardano la composizione, riguardano cosa c'è dentro come nutrimento nel brodo iniziale. E quello che c'è dentro sono particelle elementari all'inizio, particelle fondamentali come elettroni, neutrini, eccetera, dei quali non parlerò in dettaglio, basta la visione generale. In che senso io parlerò di scienza moderna? Applicando una cosa che si chiama riduzionismo. Cosa vuol dire essere riduzionista? Per esempio uno prende un cappuccino al bar e dice, ah, volevo anche una brioche, sì, ma lei è riduzionista, dice sì, ma cosa vuol dire? Vuol dire questa cosa qua, un riduzionista è uno che considera un sistema come, considera la dinamica di un sistema come determinata interamente da quella dei suoi costituenti fondamentali. Cosa vuol dire? Vuol dire questo. Allora, questa qui sta per arrivare una figura un po' complicata, che ho trovato in giro per il mondo di internet. È una tesi che vuol dire che questa tesi sostiene che la realtà è gerarchica e parte dalla fisica e dice essenzialmente che uno per comprendere la realtà deve essere un bravo fisico per comprenderne i costituenti fondamentali e spara qua le equazioni della fisica a livello di costituenti fondamentali, e su questo non entriamo in grande dettaglio. Però il significato è questo, che dalla fisica dei costituenti fondamentali si passa alla fisica di qualcosa di sempre più grande, come la meccanica classica, quindi le molecole che cominciano a obbedire a leggi sempre meno microscopiche, sempre più macroscopiche, la cosmologia stessa, l'astrofisica, questi riguardano oggetti sempre più grandi, fino ad arrivare per esempio anche ad altre scienze, altre forme di conoscenza. La chimica, ecco, si usa questa espressione terribile, non so se fino a che punto sia vera, che la chimica è un pezzo di fisica, cioè il pezzo di fisica che riguarda, forse qualcuno l'ha sentita, gli elettroni più esterni, no? Forse avete sentito questa cosa. Ecco, una frase così è molto tipica di un approccio riduzionistico, no? E il massimo del riduzionismo è quando uno volesse spiegare la persona umana, per esempio, quindi un sistema di grandissima complessità e magari anche le sue emozioni, la sua vita interiore, eccetera, sulla base di equazioni che riguardano i costituenti fondamentali. Questo è il massimo del riduzionismo. Perché io userò il riduzionismo? Cioè, perché io farò finta che la scienza sia solo la fisica moderna, essenzialmente la fisica quantistica e la gravitazione? Perché non posso fare altro, anche perché non saprei fare di meglio, scritto qua, no? Come diceva Confucio, il maestro Kung vuol dire Confucio, se l'unica arma che avete è un martello, tutti i problemi vi sembreranno dei chiodi. Questo è il motivo, no? E utilizzare la fisica moderna vuol dire, e quindi la fisica moderna è la teoria quantistica e la gravitazione, quindi la teoria quantistica dello spazio-tempo, della gravitazione, quindi della relatività generale, vuol dire utilizzare solo un pezzo di scienza moderna e il pezzo che riguarda i costituenti fondamentali, l'essenza, il tessuto spazio-temporale e l'essenza dei suoi abitanti, gli abitanti più piccoli che conosciamo, gli abitanti più fondamentali che conosciamo. Questo vuol dire essere riduzionista in questo senso. Ragione, torto, questo è un punto di vista, persino dei fisici criticherebbero questo, eh? Persino dei fisici, alcuni direbbero che un sistema fisico più complesso può avere un andamento che magari caratterizzato da una dinamica che non sta necessariamente scritta nei costituenti fondamentali. Io potrei non avere ragione, naturalmente, ma essendo narcisista e non potendo fare altro in questa approssimazione, uso questa approssimazione che la scienza moderna sia la fisica quantistica e la relatività generale. Se io uso questa approssimazione, suddivido essenzialmente ogni sistema, questa è la suddivisione di un sistema, a seconda della sua grandezza e della sua velocità. Un sistema semplice, o che posso considerare semplice, posso considerarlo secondo la meccanica classica se il sistema si muove a velocità moderate rispetto alla velocità della luce, e se ha e posso considerarlo da un punto di vista classico, quindi non quantistico, se è grosso, per esempio un pianeta. Tutto questo andrebbe precisato meglio, ma per il momento facciamo così. E qui si parla di meccanica classica. Se il sistema, pur mantenendo velocità piccole, diventa atomico, il fisico moderno usa la meccanica quantistica, che è caratteristica per la descrizione, che viene impiegata per la descrizione dei sistemi atomici. Se il mondo quantistico non lo conosciamo, non lo consideriamo, abbiamo un sistema che non è quantistico perché è grande per una serie di motivi, ma ad alta velocità dobbiamo usare la meccanica, dobbiamo usare la teoria della relatività, che è un pezzo di fisica moderna che riguarda come variano le velocità, le quantità fisiche in funzione delle velocità relative, e anche come variano le quantità fisiche in funzione della presenza dei campi gravitazionali. Il caso più difficile, però quello più realistico alla fine, è questo, no? Teoria quantistica dei campi vuol dire che le velocità sono potenzialmente elevate e questi sono i sistemi atomici. Nella visione della fisica moderna, un campo quantistico è un campo di teoria quantistica dei campi, quindi è relativistico ed è ovviamente appunto quantistico, come dice lo stesso nome, no? Però rispetto a questa, che è la teoria più difficile, queste possono essere considerate in qualche modo delle approssimazioni. Un fisico moderno può considerare che la fisica è fatta dalla vita di campi quantistici nello spazio-tempo della relatività generale. Ed è quello che vado a dire in questa trasparenza, o fra due trasparenze, e vado anche a difendere quello che ho detto. Dico, vabbè, tu hai detto questa cosa, ma perché questa approssimazione è potente? E adesso ve lo spiego in questa trasparenza qua. L'idea è che campi fondamentali di natura quantistica vivano nello spazio-tempo della relatività generale, e quindi la fisica ha la pretesa. Qual è la pretesa della fisica di essere una conoscenza fondamentale? Adesso sto parlando a un sapiente in generale. Quello mi chiede socraticamente, mi chiede qual è la pretesa della fisica di essere una conoscenza fondamentale. Risposta: la fisica pretende di essere una conoscenza fondamentale perché va a limiti estremi di spazio e tempo, che sono le categorie con le quali organizziamo l'esperienza sensibile. E questo il linguaggio kantiano evoluto. Quindi vuol dire che la fisica tratta con la stessa metodologia, ecco, non diciamo con lo stesso formalismo perché non è così, purtroppo, ma con la stessa metodologia l'interazione di campi quantistici fondamentali. Questo assurdo, sono dei campi quantistici fondamentali, per esempio un quark U che interagisce con un elettrone E e si scambiano un quanto. Questo si chiama il diagramma di Feynman nel mondo dei libri di fisica, no? Questa è un'interazione tra campi quantistici fondamentali. Questa è un'altra, vabbè, non importa, non abbiamo bisogno di... Vedete, sono fatte tutte con dei diagrammini, cioè dei diagrammini. Perché sono dei diagrammi? Questi diagrammi sono delle espressioni, corrispondono a delle espressioni matematiche complicate. Hanno la forma di disegnini e diagrammini perché, siccome Feynman era geniale, lui ha costruito una brillante corrispondenza tra un'espressione matematica difficile, complicata, e un disegnino, un bastoncino. Mi è capitato di avere una dottoranda che aveva, lei si era laureata in matematica e non conosceva la fisica quantistica, io le diedi un libro, lei cominciò a studiarsela e mi ricordo a un certo punto mi disse, ma questa cosa di bastoncini, mi sembra un gioco della Fratelli Clementoni, mi disse così, no? E io le dissi, esattamente, Feynman l'ha ridotto così, cioè l'ha trasformata così, in modo tale che fosse, in pratica ha creato un linguaggio, tramite questo gioco di bastoncini e lineette, che adesso io non posso esporne le regole, però è rigoroso in realtà, lui è riuscito a renderla accessibile a tantissimi, non solo agli specialisti del campo. Se voi seguite queste regole, mettete i bastoncini e le lineette nel modo giusto, riuscite a fare qualcosa che corrisponde, scusate, a un'espressione matematica mostruosa senza affrontare la difficoltà matematica. Il linguaggio della fisica quantistica, della teoria quantistica dei campi, è il linguaggio dei diagrammi di Feynman, in buona parte. Nel mondo microscopico si arriva a conoscere, siamo arrivati a conoscere, lunghezze tipo 10 alla meno 18 metri. Questa lunghezza è un millesimo di quanto sia grande un nucleo. 10 alla meno 18 metri è un millesimo di un nucleo atomico. E tempi, siamo arrivati ad apprezzare tempi tipo 10 alla meno 23 secondi. E questo è un tempo molto piccolo. È molto piccolo. 10 alla meno 23 secondi è un tempo molto piccolo. Ma anche dall'altra parte, il macrocosmo, con la stessa metodologia, equazioni diverse ma stessa metodologia, lunghezze enormi, cioè distanze, qui è un po' difficile parlare di distanze perché in espansione è 5.000 megaparsec, il megaparsec, queste sono distanze molto grandi, ecco, volevo dire che sono distanze molto grandi. E tempi è ancora qui, eccolo qui, questo è 13.8 miliardi di anni. Cosa intendo dire per distanze molto grandi? Allora, ovviamente posso spiegare cos'è il parsec, posso... Ecco, la cosa un po' difficile, che io penso sia difficile per l'umano, almeno è difficile per me, è apprezzare davvero una distanza simile, perché una distanza simile è spaventosa, se uno riuscisse ad apprezzarla. La bellezza della matematica è anche quella di saper scrivere questo numero, no? Uno lo scrive quasi con indifferenza, però se pensate al Voyager che è partito nel 1977 e ha fatto... tutta la strada, è uscito dal sistema solare ampiamente, eccetera, se questo fosse stato puntato verso la stella più vicina, che è vicinissima, sta nella nostra galassia, è infinitamente più vicina di queste distanze, raggiungerebbe la stella più vicina in 70.000 anni. Ecco, questo per dare un'idea, è difficile apprezzare veramente questa tipologia di distanze. Certamente possiamo usare lo strumento numerico. La fisica, pensate che bello, è una conoscenza molto potente, ci permette tutta questa capacità di considerare spazio e tempo, e attraverso lo spazio e tempo noi ci relazioniamo, no? Spazio-tempo, causa-effetto. E la descrizione di questo oggetto è lo spazio-tempo della relatività generale, che è una teoria della gravitazione. In questo mondo, no, in cui ci sono le forze quantistiche che si muovono, i campi quantistici si muovono, vedete qui, questa è una rappresentazione, e qui c'è un pianeta, lo spazio-tempo è curvo attorno al pianeta. Questo cosa vuole dire? Questo vuol dire che qui un orologio messo vicino al pianeta scorre con velocità diversa da un orologio lontano dal pianeta. Attenzione, quindi la relatività generale permette di descrivere il fatto che lo spazio e il tempo sono diversi a seconda che vi sia un campo gravitazionale. Quindi è una teoria di una potenza straordinaria. In un certo senso l'apogeo della meccanica classica, sto citando ancora qualcuno, nel senso che è la teoria più completa non quantistica che abbiamo. Ho parlato dei campi quantistici che vivono nello spazio-tempo. Il punto essenziale è che durante questa esplosione, durante questa espansione, questi campi quantistici si separano tra di loro. Io ho rubato, qui a sinistra c'è la solita cosa, in un'altra forma, il brodo primordiale, no? Come diceva una trasmissione famosa, che si raffredda, eccetera, e qui si formano gli atomi, poi si formano le galassie. E guardate in fianco cosa c'è, ci sono le forze unificate che poi si dividono in sottoforze, quindi a questa energia qua, l'energia scende, e guardate questa trasparenza a destra, no? A bassa energia sono quattro forze fondamentali, la gravità, l'interazione nucleare forte, l'interazione nucleare debole e l'elettromagnetismo. Allora, l'idea di guida di un certo gruppo di teorie della fisica moderna, che è però un gruppo molto importante, è che le interazioni fondamentali, quindi l'aspetto dei campi quantistici fondamentali alle nostre energie, sia un certo aspetto, ma quando l'energia fosse stata più alta, per esempio in passato, questi campi, vedete, sì, questo è il campo debole e il campo elettromagnetico si unificavano nel campo elettrodebole. Un campo quantistico in meno, ce ne sono tre. Supponiamo di far girare il tempo all'indietro, no? Viaggiare al contrario verso l'inizio dell'universo, tre campi quantistici fondamentali, poi altri due si unificano e poi alla fine l'unificazione di tutti i campi quantistici con la gravità. L'idea quindi è che ci fosse una unità di fondo all'inizio dell'universo e mentre l'universo si raffreddava, questa unità di fondo si rompeva. Il sogno finale, dice questa trasparenza che ho rubato in internet da un collega di Torino, sottolineo, il sogno finale è di avere un unico modello che spiega tutto. Queste teorie vengono chiamate teorie di grande unificazione. Quando lui scrive, Niccolò Cartiglia, che il primo passo è stato fatto, intende che questa unificazione è stata provata. Così, come informazione. La direzione della ricerca è quindi, magari in un laboratorio sulla Terra, di alzare l'energia delle particelle, dei campi quantistici e verificare la grande unificazione, verificare un'unificazione ulteriore, se possibile magari questa, per andare avanti nel cercare di dimostrare una possibilità molto affascinante, e cioè che tutti i campi fondamentali siano un campo solo, che si manifesta a energie più basse, come tanti campi. Quindi di andare a verificare che nel passato dell'universo si è avuta un'immensa rottura dell'unità iniziale. Questa è l'unità iniziale di tutte le forze che si rompono in altre forze man mano che l'energia scende. L'unificazione di tutte le forze quantistiche viene quindi vista da un fisico moderno come una simmetria che viene ripristinata ad alta energia in un acceleratore di particelle al CERN, non lo so. E uno può cercare di prendere particelle elementari e dare loro tanta energia così che da testare le unificazioni e riprodurre alcuni aspetti dell'universo primordiale dove vi era più energia. Vedete, l'universo primordiale, se tornate indietro nel tempo, qui c'era più energia localmente, l'energia era più alta e quindi le forze potevano essere più unificate. Quali sono le lezioni epistemologiche della fisica moderna? Epistemologica vuol dire che riguarda la conoscenza. Allora, prima lezione, sono tutte lezioni che sono cominciate nel Novecento, e c'è un motivo per questo, sul quale non mi dilungherò tanto, però il motivo è relativo al cosiddetto sogno di Laplace, cioè la fisica classica, quella dell'Ottocento, era molto somigliante al nostro senso comune ed era pienamente deterministica, è riassunto in una famosa frase di Laplace, datemi le situazioni iniziali di tutti gli atomi. Non so se Laplace avesse parlato di atomi, ecco, questo non lo so, può darsi di sì. E io vi predirò tutto il futuro, no? Ecco. All'inizio del Novecento avvengono, i primi 30 anni del Novecento sono stati un momento di fervore culturale veramente notevole nella storia dell'umanità, forse paragonabile al 400 avanti Cristo ad Atene, una cosa di questo tipo. E sono nate, per esempio, la relatività speciale e generale e la meccanica quantistica. E queste teorie hanno cambiato non solo la fisica, ma hanno anche dato delle lezioni di tipo epistemologico. Ed esse sono relatività di spazio e tempo. Einstein non voleva che si chiamasse relatività. Avrebbe preferito chiamarla teoria dell'invarianza. Invarianza di che? Delle leggi fisiche. Si considerino due sistemi di riferimento, uno in moto rispetto all'altro, in moto liscio, senza accelerazioni, senza frenate. Una traslazione bella tranquilla, vedete passare una nave, no, siete sul porto, passa una nave, ecco. Non è che la nave frena o accelera, no, la nave va sempre con la tranquillità. E le leggi fisiche devono essere le stesse per chi sta sulla nave e voi che siete sulla Terra. La teoria della relatività ci dice qual è la forma corretta di queste, delle trasformazioni che legano le quantità sulla nave e sulla Terra, e ci dice in particolare, e questa è la lezione importantissima, che lo spazio e il tempo non importa, queste sono le trasformazioni di Lorentz, ma non importa, il tempo sulla nave è diverso dal tempo che è t, è diverso dal tempo sulla Terra che è t primo, la lunghezza sulla nave è diversa, che è x, è diversa dalla lunghezza sulla Terra che è x primo. Questo, per questo è anche sensato chiamarlo relatività di spazio e tempo, no? Allora spazio e tempo, questa si chiama relatività speciale, sono diventati relativi, ma queste sono le categorie con le quali organizziamo l'esperienza sensibile. E quindi non esiste più una visione del tutto oggettiva dell'universo, no? Perché spazio e tempo dipendono dal sistema di riferimento. E questo anche nei casi dei campi gravitazionali. Quando avete un campo gravitazionale intenso, qui sulla Terra, un orologio va a una certa velocità, e sul satellite l'orologio va a velocità diversa. Questo viene verificato nel GPS e usato ogni giorno. E quindi anche in presenza della gravità, spazio e tempo possono essere modificati. E il teorema di Pitagora vale la somma degli angoli interni di la somma degli angoli interni di un triangolo fa 180 gradi, lontano qui dal pianeta. Vi avvicinate al pianeta, ecco, comincia a esserci un po' di curvatura e comincia a esserci una deviazione dai 180 gradi. Questo è impressionante, ma questo è verificato ampiamente. E quindi vuol dire che lo spazio e il tempo cambiano e non hanno più una struttura assoluta. Questa è una grandissima lezione epistemologica. Non esistono uno spazio e un tempo oggettivi. Abbiamo già detto sull'unificazione delle forze, questo è un altro, l'ennesimo diagramma in cui l'universo si espande. E queste qui sono le forze che tornano indietro, vedete le quattro forze, una, due, tre, quattro, le forze che tornano indietro fino a unificarsi all'inizio dell'universo. Quindi un altro aspetto importante è un'altra lezione importante che tende a darci, no, la fisica moderna, è una lezione di unificazione delle forze, l'unità come simmetria che si ristabilisce quando l'energia è alta. Come, diciamo, quindi questa è un'altra cosa, no? Un'altra cosa, un principio di unificazione. Un fisico moderno avrebbe potuto sospettare, già sulle basi della sola fisica, una unità del tutto, con una sola forza fondamentale all'inizio della creazione. Lo dico così in modo un po' spettacolare. La fisica, la scienza, la conoscenza non sono naturalmente, non si esauriscono, no? Nella parte più che la tradizione ama chiamare scientifica, hanno altri aspetti importanti. Se guardiamo ad esempio come riflessione estemporanea, no? Questo qui è un grafico un po' più complesso da visualizzare, questo è di nuovo l'universo che si sta espandendo e qui c'è una galassietta che avanza, qua, no? E qui c'è il suo cosiddetto orizzonte, e vuol dire che siccome la velocità della luce è così, la luce da questa galassia non ha ancora raggiunto noi che siamo qua in mezzo. L'orizzonte quindi è la parte dove noi non possiamo più andare, no? O da dove non ci è ancora giunta luce. Questo perché? Perché l'universo ha anche questa caratteristica, che la velocità della luce non è infinita. E quindi guardate qua questo diagrammino qua, no? Qui c'è una galassia, mettiamo che siamo noi, siamo qui in questo centro, e Vediamo un po'. Questa la vediamo, questa la vediamo, quelle vicine le vediamo, questa non la vediamo. Non la vediamo perché la luce non ha fatto in tempo a connetterci con questa galassia. E l'universo, che si è espanso così, in questa forma, si è espanso troppo velocemente. Ma allora, voi potete andare sulla Wikipedia a vedere la definizione dell'universo e non ne trovate una sola. Perché se uno definisse l'universo come ciò che è osservabile, questa è fuori dall'universo, dal nostro universo. Sarà dentro l'universo di qualcun altro, probabilmente dentro l'universo di questa che gli è vicina, no? Però, anche se è fuori dal nostro universo, essa gode della proprietà dell'esistenza. E sapete anche, l'avrete letto sul Corriere della Sera, sulla Stampa, sulla Repubblica, che c'è l'energia oscura che tende a far espandere lo spazio rapidamente. Questa addirittura potrebbe spingere delle galassie che vediamo fuori dall'osservabilità. Cioè, la distanza potrebbe crescere più rapidamente dell'orizzonte percorso da un fotone. Obiezione. Però io ho letto sul libro che la velocità della luce è la massima velocità e non può esistere un moto più veloce della velocità della luce. Allora, però questo non è un moto. L'espansione dell'universo non è un moto in un sistema di riferimento. L'espansione dell'universo è la quantità di spazio che viene continuamente creata nell'universo. E quindi questo sì che può dar luogo ad allontanamenti superluminali. Non è una violazione del principio di relatività, perché non è il moto di un elettrone in un sistema di riferimento, è il fatto che lo spazio si sta espandendo troppo rapidamente. Quindi è diverso, una galassia che è qua al limite, se c'è molta energia oscura, questa cosa della quale io non parlerò, ma sappiate che tende a espandere lo spazio, questa esce dall'orizzonte, noi non la vediamo più. Un po' in analogia che non c'entra niente, comunque vabbè. Quando una barca a vela scende sotto l'orizzonte, cioè, noi non è che pensiamo che sia sparita. Quella esiste ancora, però non la vediamo più. Pensare a questo in termini dell'universo magari è più angosciante, però vi dà chiaramente l'impressione, che la sensazione o l'intuizione che in qualche modo il paesaggio dell'essere è più complesso o più grande, se volete potete dire più grande o più vasto, di quanto può essere alla portata della fisica, per esempio, no? Ci sono anche altre cose che sono, diciamo, non sono necessariamente alla portata della fisica. L'altra cosa che noi possiamo dire, che è importante, è che, ed è la grande lezione della fisica moderna, stavolta in senso della meccanica quantistica, che il mondo possiamo considerarlo, forse sarebbe più corretto considerarlo, come una rappresentazione. La visione classica del mondo è, per sistemi semplici, quella in cui ci sono delle equazioni molto chiare, F uguale MA, deterministiche, che vuol dire che sparate una botta di cannone così e questa farà sempre così, la sparate uguale e cadrà sempre così. Determinismo vuol dire che non c'è scampo, dato uno stato avverrà qualcosa che è già scritto nello stato, c'è un legame, un nesso causale, stringente tra passato, presente e futuro, questo è il determinismo. Esiste una corrispondenza anche tra teoria e senso comune. Quando io dico che F uguale MA, parlo di una forza e tutti abbiamo in mente cos'è una forza. Io spingo questa pedana. Tutti abbiamo presente cos'è una massa. Io peso, simile a una massa. Tutti sappiamo cos'è un'accelerazione. Abbiamo visto la Kawasaki Ninja fuori, abbiamo visto cos'è un'accelerazione quando parte. Sono quantità ben definite anche. Tutti immaginiamo che l'accelerazione della Kawasaki possa essere misurata con precisione, assoluta in linea di principio, con una misura precisa, e la misura non cambia l'accelerazione della Kawasaki. La possiamo conoscere sempre meglio e in linea di principio la possiamo conoscere perfettamente. Questo era il mondo rassicurante del Novecento. Ma il mondo come rappresentazione, in realtà nel mio caso, vuole dirci, ce lo raccontiamo, che la visione quantistica è diversa. Pur essendo caratterizzata da equazioni deterministiche, il mondo come rappresentazione perché la meccanica quantistica è una rappresentazione, nel senso che io non ho avuto neanche il pudore o diciamo la sfrontatezza di scrivere delle equazioni quantistiche, perché queste non sono affatto in accordo col senso comune, perché è una teoria che non ha nulla a che vedere con qualcosa che possiamo vedere, no? Come un'accelerazione, una forza. La teoria quantistica è formulata in uno spazio astratto, in uno spazio matematico, quindi non c'entra niente col senso comune. Le quantità sono soggette a incertezza di principio, ci sono certe quantità, è il principio di indeterminazione, che sono inconoscibili simultaneamente per principio, e la misura è irrimediabilmente invasiva. Irrimediabilmente invasiva vuol dire che non riesco realmente a distinguermi come misuratore dall'oggetto che misuro. Consideriamo un esperimento della doppia fenditura. Ci sono degli elettroni che passano, qui ci sono due fenditure e poi c'è uno schermo. Potete immaginare la probabilità di elettroni che passano dalla fenditura 2. Gli elettroni che passano dalla fenditura 1 sono due distribuzioni così, e vedete che la somma però è più complessa, porta delle onde, eccetera. Ecco, questa è il comportamento onda-corpuscolo che, diciamo, mostra un esperimento di questo tipo con una sorgente quantistica, cioè fatta di particelle, per esempio elettroni. Addirittura la mostra quando la particella lanciata è solo una alla volta. Io lancio un elettrone alla volta, due fenditure, e qui trovo una figura come se avessi lanciato delle onde. Se io però provassi a capire, sondando con un microscopio, da che parte è passata la particella, troverei che questa domanda è insensata, cioè non riuscirei più a riprodurre niente qua. Non riesco neanche in linea di principio a comprendere meglio come funzioni il sistema in modo che sarebbe classico, cioè da che fenditura è passato l'elettrone. Questa domanda non ha risposta. Furono Merli, Missiroli e Pozzi, tre ricercatori bolognesi, trovati sulla Wikipedia, doppia fenditura, che i primi a fare questo esperimento, che è stato un esperimento concettuale suggerito da Feynman, nel 1976 all'Istituto, sono tre ricercatori di Bologna, lo fecero all'Istituto di Anatomia dell'Università di Milano. E in questo esperimento mostrarono che l'elettrone si comportava come se vedesse le due fenditure, no? E quindi non è possibile identificare da quale fenditura passa. Questa è una delle cose, è una caratteristica importante, non intuitiva, della meccanica quantistica. Sono questi esperimenti e altri relativi alla, per chi la conosce, alla violazione della disuguaglianza di Bell, non permettono una efficace separazione tra soggetto, cioè tra il misuratore, e chi esegue la misura, l'oggetto osservato. Nell'analisi di questi esperimenti, quando si trattano questi esperimenti, vi sono quantità fisiche che esistono solo se misurate. Entrano nell'esistenza solo se misurate. Quindi vuol dire che la separazione soggetto-oggetto non è presente realmente a un qualche livello fondamentale. Quindi queste lezioni epistemologiche della scienza moderna sono molto importanti. Relatività di spazio e tempo come organizzatori dell'esperienza sensibile, mondo come rappresentazione e mancata separazione soggetto-oggetto. Questa mancata separazione soggetto-oggetto è indicativa di una potenziale unità del tutto. Noi cerchiamo di separare, no? Ma il sistema si ribella. Il sistema ti dice: io esisto solo se tu mi misuri. Allora capite che non riesco più a separare, non riesco più a dire io ti misuro allontanandomi, non perturbandoti. Questa è un'espressione che non riesco più a usare in meccanica quantistica. E quindi la lezione della fisica moderna, specialmente appunto in questa accezione, è una lezione di unità, perché per l'unificazione dei campi fondamentali all'inizio della storia dell'universo e per la difficoltà di separare soggetto e oggetto. E adesso parliamo della filosofia occidentale. Delineiamo alcune idee che sono partite con la filosofia occidentale e che hanno a che fare con tutto questo, naturalmente. Allora, la prima è, qual è la forma più antica di conoscenza? Questo è il mito. Il mito è la forma più antica di conoscenza ed è una forma di conoscenza importante. Non va sottovalutata perché magari eccetera e tutto quanto, perché sappiamo risolvere l'equazione di Schrödinger col potenziale armonico, ma non va affatto sottovalutata perché essa è, in realtà parla profondamente con la nostra psiche. Se voi prendete per esempio gli dei greci, scoprirete e studiate un po' la mitologia e cosa è venuto da essa, scoprirete per esempio la psicologia archetipica. Questo è Poseidone, no? Ecco, gli dei greci, più che essere degli dei nel senso in cui un teologo vorrebbe, sembrano quasi delle pulsioni, sembrano quasi le nostre pulsioni, no? Questa è l'idea della psicologia, psicologia archetipica. Sembrano più delle nostre pulsioni, come se rappresentassero parti di noi stessi. Quindi il mito è stato un'importante fonte di conoscenza, tant'è che ha una sua universalità. Campbell, famoso studioso dei miti, nel Mondo diceva che i miti sono la stessa rappresentazione teatrale andata in scena con costumi diversi in tutto il mondo. Perché diceva questo? Beh, lui si era accorto rapidamente della similitudine incredibile tra chi viveva nell'isola del Pacifico e chi viveva in Islanda, della similitudine dei monili, della similitudine delle leggende. Non avete idea di quanti popoli hanno una leggenda del diluvio, hanno una leggenda di creazione, hanno una leggenda. E queste come si somigliano, no? In una maniera veramente sorprendente. E appunto lui diceva, sembra che la stessa rappresentazione mitologica sia andata in scena con costumi diversi in tutto il mondo. Quindi di cosa ci parla il mito? In realtà di noi stessi, no? A un livello profondo. E cos'è stata la filosofia rispetto al mito? È stata la rottura. La filosofia occidentale, questo è il famoso dipinto, no? La scuola di Atene, nasce in Grecia come interpretazione del mondo senza l'ausilio del mito. Per questo è stata una grande rottura, perché il mito non viene utilizzato come ausilio per l'interpretazione del mondo. Questa è una rottura fondamentale. Questa è una rottura fondamentale. La filosofia occidentale nasce anche come, sto seguendo Severino, come rimedio all'angoscia dovuta al senso greco del divenire, come il divenire, come entrare e uscire dal nulla. L'angoscia dell'annullamento, dello sparire nel nulla, questa oscillazione tra l'essere e il non essere, che è il divenire, perché chi diviene poi nasce, cresce, muore, e quindi questo dà luogo, no, a una filosofia che è quella aristotelica, che ontologicamente ha due livelli, c'è un divenire che sta qui per terra e c'è una metafisica, no? Al di là del divenire, che è il dito. Platone punta un dito verso l'alto, qua, che è verso appunto la metafisica, rappresenta la metafisica in questo famoso ritratto di Raffaello che si trova ai Musei Vaticani. Come ricerca di verità, la filosofia occidentale si esprime come la filosofia, si chiama filosofia teoretica, ed è la ricerca di episteme, una ricerca epistemologica, è la ricerca di un sapere necessario e incontrovertibile. Un sapere è necessario quando deve essere così, necessita che sia così, ed è incontrovertibile quando non può essere che così. La ricerca epistemica è la ricerca della filosofia teoretica, e la radice essenziale di questa ricerca è nella filosofia occidentale. Da qui nasce la possibilità anche della rivoluzione scientifica, del pensiero scientifico con Galileo, no? Nasce in questo spazio concettuale che è fondamentale, fondamentale per la scienza, fondamentale per tutti. Tuttora, bisogna dire, no, quando Galileo introduce, Galileo, Newton, il metodo sperimentale, eccetera, la ripetizione controllata, ma tuttora anche oggi, certamente è così, ma anche no. Io ho parlato di cosmologia, in cosmologia non è possibile, neanche in astrofisica, non è possibile la ripetizione controllata, perché non si può ricostruire una scienza in una stella in laboratorio. Quindi ci sono aspetti della ricerca moderna che sono comunque al di fuori, no? Anche del metodo scientifico classico. E infatti, se ci guardate, sono quelli più controversi in qualche modo. Non a qualsiasi teoria di evoluzione ci sarà sempre qualcuno che ne dubiterà un po'. Ed è una storia interessantissima, ma anche l'evoluzione delle specie. Forse vale la pena raccontare un famoso episodio, quando Darwin propose l'evoluzione, la teoria dell'evoluzione delle specie. In realtà sono teorie dell'età della Terra, no? Sono teorie dell'età della Terra, e lui osservò anche l'erosione, questa magari è una cosa poco nota, l'erosione di una valle inglese, e cominciò a ipotizzare che l'erosione di questa valle fosse necessitasse milioni di anni. Ma allora non si pensava che la Terra avesse milioni di anni, allora si prendeva la Bibbia e si faceva il conto delle generazioni, veniva fuori 10.000 anni. Darwin fu attaccato per un certo motivo, che è un motivo essenzialmente filosofico, cioè l'idea di avere non rispettato la distanza metafisica che doveva esserci tra l'umano e l'animale. Essenzialmente questo fu l'attacco principale. Ma il peggiore in realtà gli fu portato da un fisico, da Lord Kelvin. Lord Kelvin, essendo un ottimo fisico, si è messo a calcolare da quanto tempo poteva vivere il Sole. E calcolò correttamente che il Sole non avrebbe potuto vivere per milioni di anni, non fosse stato per l'energia nucleare. Però Kelvin non conosceva l'energia nucleare. E quindi lui portò questa critica a Darwin un po' in silenzio. Questa critica non fu né tanto pubblicizzata né tanto compresa. E quindi rimase sotto silenzio, ma ovviamente Darwin era molto preoccupato di questo fatto. La cosa si dipanò più avanti quando Kelvin fu molto stupito nell'apprendere dell'esistenza dell'energia nucleare, e sarebbe passato però tanto tempo prima che noi capissimo realmente come funziona una stella. Da qui quindi tutta questa storia della filosofia occidentale è sempre legata al progredire scientifico, e la storia il modo in cui si progredisce scientificamente è necessariamente anche per scelte filosofiche. Un bellissimo libro di Susskind che io consiglio, Leonard Susskind. Ci sono anche delle sue lezioni su YouTube, sono bellissime, di fisica. Si intitola Paesaggio Cosmico ed è di fatto un libro di filosofia. Però lui non lo dice, vabbè, questa è una colpa di alcuni fisici. La filosofia orientale, e invece cosa ci dice? Questo è un punto secondo me importante, il suo insegnamento e le sue analogie con la fisica moderna. Filosofia occidentale vuol dire che a un certo orientale, vuol dire che a un certo punto dei signori sono scesi nella valle dell'Indo e hanno civilizzato la valle dell'Indo tantissimo tempo fa, e questo è l'attuale Pakistan, qui ci sono Mohenjo-Daro e Harappa, e ci sono i resti della civilizzazione vedica. Questa civilizzazione ha avuto un'importanza essenziale nello sviluppo dell'altra grande filosofia del mondo, che è la filosofia orientale. La conoscenza vedica parte, il motivo per cui è importante, è interessante, è fondamentale, perché è una unità, parte da un'idea essenziale di unità del tutto. La filosofia orientale è intrinsecamente mitologica, mentre quella occidentale si è sbarazzata e nasce come ribellione o comunque indifferenza al mito. La filosofia orientale è intrinsecamente mitologica, e dei di questo qua, il Ganesh, questo, tuttora è tutta così. È come se noi qui avessimo la statua di Apollo, è un po' la stessa cosa. Questi dei tranquillamente hanno percorso i millenni, tranquillamente, eppure i missionari cristiani, niente da fare, e di nuovo Shiva, e questo, e questi qui sono una vitalità mitologica straordinaria, complimenti. Allora, la realtà però, questo è quello che conta, è un solo livello ontologico, a differenza dei due livelli della filosofia occidentale classica, il divenire e l'essere. Questo è un piano solo, e in un certo senso tutto è sacro. Per la verità c'è anche un pensatore occidentale che ha pensato questo, che è Spinoza, questo va assolutamente detto, o comunque che ha pensato qualcosa di fortemente analogo. Nel caso del mondo orientale, noi viviamo sempre su un piano sacro, per cui non c'è differenza tra noi una mucca, o meglio, la differenza è quantitativa, non qualitativa. Più consapevole di una mucca, ma non di una qualità diversa, non uno a immagine e somiglianza e l'altro invece no. Tutto è sacro, ma la struttura del reale non è banale, essendo percepita attraverso un'illusione, che è un velo di illusione. L'aspetto mitologico o religioso è irrilevante però dal punto di vista della conoscenza, perché è una conoscenza di unità del tutto. E quindi il concetto chiave, c'è semplicemente una raccolta di quelli che sono i testi vedici più importanti, i Veda stessi, la Brahmana, le varie Brahmana, e poi le Upanishad, che sono un testo filosofico. Il concetto chiave è quello di sacrificio vedico, che secondo me porta una forte analogia l'idea di guida, con la metodologia della fisica moderna, perché è un sacrificio che nasce per ricomporre una frattura primaria, che è la frattura che dall'uno ha generato il molteplice. Questo concetto è molto presente ed è il concetto essenziale. La ricerca interiore in filosofia orientale è, quindi nella conoscenza vedica, propone dimensioni di esperienza, di unità, come per esempio la meditazione trascendentale, tanto per dirne una, no? E questa è un'esperienza di unità, non è un approccio di tipo intellettuale, no? Come invece quelli di cui abbiamo parlato in precedenza. Però è lo stesso tipo di, dal punto di vista filosofico, è lo stesso tipo di tendenza, e il passaggio a uno stato di meditazione ha un'interessante analogia con l'aumento dell'energia in fisica, che è un'unificazione, e indica potenzialmente un legame verso una dimensione primaria dell'essere che viene apprezzata in modi diversi. Questo perché è mio pensiero, indubbiamente, che la fisica, la teologia, la filosofia siano strumenti, hanno anche tra di loro una loro gerarchia in qualche modo, una loro struttura organizzativa, ma sono strumenti per conoscere il mondo e per conoscere noi stessi. Questa era quello che volevo presentarvi, concludo con questa statua. Questa è una rappresentazione di Shiva Nataraja, Shiva come Nataraja, creatore e distruttore. Questa statua è al CERN di Ginevra, no? E rappresenta nel mondo orientale, rappresenta essenzialmente il divenire, balla una danza che si chiama la Nanda Tandava, che è la danza della trasformazione, quindi morte, rinascita, eccetera. E quindi la mia idea è che, così come Campbell parla riguardo della mitologia come della stessa rappresentazione che va in scena di costumi diversi, la mia idea, che tra l'altro svolgo anche in collaborazione con un filosofo dell'Università di Milano, è che così noi possiamo pensare, a riguardo della conoscenza, che stiamo parlando della stessa via percorsa con mezzi diversi. Sottolineo che questa non è una dimostrazione, ma è un'analogia. Non si può, naturalmente bisogna essere rigorosi e semplicemente sottolineare che esiste questa potente analogia e che secondo me non è la sola, anche la psicanalisi, per esempio quella junghiana, indica che il paesaggio dell'essere è più complesso, no? Di quello che noi di solito immaginiamo, con un paesaggio che è l'inconscio collettivo che ci lega tutti nello spazio e nel tempo. Questo è stato trattato anche in una famosa serie di epistole, di lettere tra Jung e Pauli. Questa comunque è la mia suggestione, la mia idea, che non è solo mia, penso che sia un'idea abbastanza, in realtà abbastanza diffusa, che però è interessante sviluppare, mantenendo il più possibile anche ciò che è diverso. Evidentemente io sono estremamente scettico sull'idea di trarre conclusioni di qualsiasi tipo, però le suggestioni e le idee sono importanti. La conoscenza epistemologica, cioè la conoscenza che sia episteme, necessaria e incontrovertibile, in qualche modo non esiste neanche in ambito scientifico, no? Nell'ambito scientifico più duro, in meccanica quantistica, no? Abbiamo visto che c'è un'incertezza di base nelle grandezze fisiche, questo è il principio di incertezza di Heisenberg. Anche in matematica, se un sistema matematico assurge a un certo livello di complessità, i teoremi di incompletezza di Gödel ci dicono che questo sistema può avere delle affermazioni che sono vere ma indimostrabili, oppure delle affermazioni che diventano indecidibili. E quindi nemmeno in matematica, no? Il vecchio adagio dice che la matematica non è un'opinione, e invece da un certo punto di complessità in poi lo è, no? E quindi bisogna essere consci un po' dei limiti del nostro sapere e cercare di estenderlo, però con rigore. Ecco, concludo riportando un episodio. Gödel era a Princeton negli ultimi anni della sua vita. Gödel aveva infranto il sogno di Hilbert. Hilbert voleva che la matematica fosse perfetta, no? E Gödel dimostrò che invece era incompleta, eccetera. Lui era a Princeton ed entrò John Wheeler nel suo studio e gli disse, John Wheeler è l'autore del disegnino, no? All'inizio di questo seminarietto, e gli disse, ma qui Molto bello il tuo lavoro. Gödel era già un po' strano perché sapete che purtroppo Gödel si è lasciato morire per timore di essere avvelenato. Ora, ovviamente nessuno cercava di avvelenarlo, però vabbè, lui aveva questa convinzione e si lasciò morire addirittura. Ma molti matematici hanno incorso in stranezze di questo tipo. Il giorno in cui Gödel doveva prendere la cittadinanza degli Stati Uniti, doveva sostenere un esame davanti a un giudice e aveva due testimoni, aveva un Fischer, mi pare, un informatico importante, e l'altro era Einstein. Andarono alla porta a prenderlo e Gödel prima cosa disse: ho scoperto che la Costituzione degli Stati Uniti ha un fondamentale errore di logica. Allora, Einstein e quest'altro poveraccio cercarono di dissuadere Gödel da dire questo al giudice, in tutti i modi. Cioè, arrivati dal giudice, Gödel prima cosa che disse è: la Costituzione degli Stati Uniti ha un grave errore di logica. Ecco, però il giudice, vabbè, insomma, questo è un matematico, c'era Einstein, il giudice era contento, insomma, gli diede lo stesso la cittadinanza degli Stati Uniti. Allora John Wheeler va nell'ufficio di Gödel e dice: forse c'è un'analogia tra quello che hai fatto tu, dimostrare che la matematica è imperfetta, e quello che ha fatto Heisenberg, dimostrare che in fisica c'è un'incertezza di alcune grandezze fondamentali. Ecco, Gödel lo sbatté fuori dall'ufficio. Questo fu il suo atteggiamento, cioè non accettò minimamente che venisse tracciata questa analogia così, tra virgolette, semplicistica. E questo è ragionarci Bal Wheeler, quindi non era certo uno, diciamo, abituato a ragionare in modo semplicistico. Detto questo, io vi ringrazio per la vostra attenzione.